Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. In questa riflessione di quest'oggi, cari amici, vorremmo affrontare un argomento molto importante, come speriamo che siano anche stati gli altri che abbiamo trattato in questa trasmissione, un argomento importante per la nostra vita spirituale, soprattutto la vita spirituale di noi devoti alla Madonna, di noi consacrati al cuore immacolato di Maria, ma come ripetiamo sempre, tutte queste cose valgono non solo anche, ma forse di più per coloro che magari devoti non sono, consacrati non sono e spesso e volentieri non sono neanche cristiani, neanche credenti. Quindi questo abbraccia un po' tutta l'umanità che in questo momento vive, siamo circa 7 miliardi di persone, qualcuno in più, qualcuno in meno. Ogni giorno si fa il calcolo che nascano, sembra 280.000 persone ogni giorno e ne muoiono qualcosa di meno, ecco, quindi 200.000, che significa che ogni giorno che passa ci sono circa 80.000 persone in più sulla faccia della terra, ecco. Tutti figli di Dio siamo, ecco, tutti quanti figli di Dio, chi nasce di qua, chi nasce di là, soprattutto chi viene a conoscenza del Vangelo, quindi della rivelazione e dell'annuncio del Vangelo, e chi invece nasce in luoghi dove questo annunzio ancora non è arrivato, oppure arriva in maniera flebile, per cui spesso si nasce in nazioni che non ti trasmettono la fede, non ti danno i sacramenti, cominciando dal battesimo. Questo è il destino, ecco, voglio sottolineare un attimo questa parola, di chi nasce per esempio in Giappone, in Cina devo dire ci sono tantissimi cattolici, si parla anche di milioni di cattolici che sono in Cina, altri che nascono in Oceania, in paesi oppure del nord Europa, paesi che si sono letteralmente secolarizzati, quindi sono diventati dei paesi atei, che brutta cosa, no? Ma questa è la situazione dell'umanità in questo momento. Ma se guardiamo, come si dice, nel nostro recinto, quindi nel recinto di chi è battezzato, ha avuto questa grazia specialissima, consideriamola come la più grande grazia di essere nati in una nazione dove siamo stati battezzati, siamo diventati credenti, siamo ancora in vita, come dice la preghiera che ogni mattina noi facciamo. Ti ringrazio, Signore, di avermi creato, fatto cristiano, conservato in questa notte, eccetera, eccetera, eccetera. E ora, qual è l'argomento di questa nostra chiacchierata di oggi, cari amici? È questo: la devozione alla Madonna è segno di predestinazione alla salvezza dell'anima. Questo potremmo dire che è una affermazione che fanno i santi, che fanno i teologi, che fa la Chiesa. Quindi la devozione alla Madonna è un segno di predilezione, senz'altro, come abbiamo detto il resto, il fatto di essere cattolici battezzati, di appartenere quindi alla Chiesa cattolica, corpo mistico di nostro Signore Gesù Cristo, noi già siamo membra di questo corpo mistico. Quante persone sulla faccia della terra non ancora, forse non lo saranno mai, membri del corpo mistico di nostro Signore Gesù Cristo? Si salveranno? Non si salveranno? Non lo sappiamo, cari amici. Però, come dicevo, se ci vogliamo limitare a guardare nel nostro orticello, nel nostro campetto, osserviamo che cosa? Una nazione che ha avuto tutte le grazie, l'Italia, che è la sede della Chiesa Cattolica, del Papa. Il popolo italiano è un popolo che ha delle radici cristiane antichissime. Ecco, questo paese pure sta facendo fatica a rimanere tale, a rimanere cristiano, cattolico. Un'osservazione va fatta immediatamente, no? Il Signore ha comandato ai suoi apostoli e ai discepoli di andare per il mondo ad annunziare il Vangelo, la buona novella, e di battezzare tutti quelli che naturalmente ricevono questo annuncio e accolgono questo annuncio. Questa missione. Questa missionarietà quindi fa parte proprio della nostra spiritualità, ma del cristiano tout court. Quindi chi è cristiano, chi è cattolico, riceve dal Signore questo mandato non solo di salvarsi, ma anche di annunciare il Vangelo al mondo intero. E questa continuità che c'è tra l'annuncio di nostro Signore e i giorni di oggi, questa continuità per cui noi diciamo che la Chiesa cattolica è, cattolica significa universale, no? È anche apostolica, no? Vi ricordate la preghiera del Credo? Questa continuità noi la troviamo solo nella religione cattolica, solo nella Chiesa cattolica. Da San Pietro a tutti altri papi che si sono succeduti, è un po' come una staffetta, si sono passati il testimone di papa, ecco, senza, nell'ambito della Chiesa cattolica, senza interruzioni o defezioni per 2000 e per circa 2000 anni. Per cui l'attuale papa è il successore del precedente. Il precedente è il successore di quello che c'era prima. Se risaliamo all'indietro, finiamo con San Pietro, il primo Papa. E prima di San Pietro, nostro Signore Gesù Cristo. Gesù ha detto a San Pietro: Pietro, mi ami tu? Pasci le mie pecorelle. Vi ricordate, l'ha ripetuto 3 volte. E San Pietro se l'è stampato bene in mente questo, anche se pure lui ha avuto delle difficoltà, ha avuto addirittura, come abbiamo visto, che lo ripetiamo spesso, no? Cioè che San Pietro ha avuto quel momento, no, in cui ha rinnegato il Signore. Ci ricordiamo di questo, ma andiamoci piano, ecco, perché San Pietro si è trovato pure in una situazione estremamente difficile, no? Quindi stava accompagnando nostro Signore al supplizio della croce. Quindi non la facciamo tanto semplice, soprattutto non paragoniamo San Pietro ad altri personaggi che invece l'hanno proprio tradito a Gesù. Con questo che cosa voglio dire? Che noi abbiamo questa grande grazia, abbiamo ricevuto questa grazia di essere membra vive del corpo mistico di nostro Signore, che è la Chiesa di cui lui è il capo e noi siamo le membra. La Madonna è, possiamo paragonarla all'organo del collo attraverso il quale tutte le azioni che vengono comandate dal cervello arrivano alle membra, quindi dal capo alle membra. Chi è che trasmette tutte queste mozioni? Il collo, e quindi in questo senso qui la Madonna veniva paragonata proprio al collo, no, del corpo mistico del nostro Signore. Bene, quando noi diciamo che, lo dicono i santi, i teologi, che la devozione alla Madonna è un chiarissimo segno di predestinazione alla salvezza, perché di questo si tratta, no? Anzi, vi dico subito che se per esempio Leggiamo il capitolo ottavo, questo capolavoro scritto da Sant'Alfonso Maria de Ligori, Le glorie di Maria. Beh, il capitolo ottavo si apre con questa affermazione molto forte. È impossibile che si danni un devoto di Maria che fedelmente la onora e si raccomanda a lei. Vedete, questa è un'affermazione che fa Sant'Alfonso e della quale poi ne rende perfettamente ragione e lo seguiremo nel suo ragionamento. Quindi dice addirittura che è impossibile che si danni un devoto della Madonna. Ora, quando si parlava poc'anzi di predestinazione, che cosa intendiamo dire? No, la predestinazione, intendiamoci bene, come la intendono i luterani, come la intendono i calvinisti, come quindi praticamente viene intesa dai protestanti. Cioè, predestinazione non significa un destino scritto irrevocabile. Attenzione, perché questo è il grande errore nel quale dobbiamo subito sgombrare il campo. Quando si dice predestinazione, dobbiamo sapere, cari amici, che noi tutti, tutti, anche quello che diciamo è nato in Giappone, è nato in Olanda, questi paesi qui, dove veramente tutto fanno fuorché farti conoscere Cristo, ecco, tutti siamo predestinati alla salvezza, cioè ad arrivare in cielo. Questo ce lo dice proprio Gesù, Quindi dice che Dio vuole che tutti si salvino. Queste sono parole inequivocabili. Quindi c'è una predestinazione, che significa che dal momento in cui tu nasci, no? Prima, quindi prima che tu muori, predestinazione, tu sei destinato al cielo. È come se noi fossimo una raccomandata, cari amici. È come se noi fossimo una raccomandata per il paradiso. Una raccomandata per il cielo. Quando il Signore ci crea, quando il Signore ci fa nascere, quando il Signore ci fa diventare cristiani, noi siamo destinati al cielo. Per noi c'è un posto lì nel paradiso, riaperto da nostro Signore Gesù Cristo, con la sua passione, morte e resurrezione. Quindi il Signore ci ha riaperto una strada, vedete, che era sbarrata prima dell'intervento di Gesù, prima del Redentore, per noi era preclusa la via del cielo. Pensate che grazia, cari amici. Se noi potremo arrivare in cielo a godere ciò che occhio mai vide, orecchio mai udì, né mai entrato nel cuore dell'uomo, se noi possiamo avere questo destino di gioia eterna, di gloria, di pace, di assenza di dolore, di felicità eterna, di visione beatifica di Dio, della compagnia dell'Immacolata, di San Giuseppe, di tutti i santi, facendo parte anche del coro degli angeli. Se noi abbiamo questo destino finale, eterno, che non finirà mai, ecco, lo dobbiamo a nostro Signore Gesù Cristo che ci ha riaperto le porte del cielo. Noi siamo una raccomandata che porta all'inizio della nostra nascita un indirizzo ben preciso, un certo posto nel cielo. E quindi, se tutto andasse secondo la volontà di Dio, ognuno di noi arriverebbe in cielo. Pensate un po'. La vita per noi tutti sarebbe una vita di con un destino di salvezza. Ecco che significa predestinazione alla salvezza. Nessuno è raccomandato, nessuno è specialmente diverso, almeno originariamente, no? Rispetto a nessun altro. Quindi Dio non fa preferenze. Ecco. Tutti noi siamo destinati alla salvezza. Ma che cosa succede nella pratica? Che la maggior parte delle raccomandate finisce bruciata, finisce in un farò, anche questo che non finisce mai. Questo Questo è il grande problema dell'umanità, della Chiesa, di noi tutti presi singolarmente. Quanto è importante, cari amici, renderci conto di questo, che la nostra vita, che è iniziata così misteriosamente, che è continuata ancora più misteriosamente, che è stata costellata di gioie e di dolori, che è stata costellata di conoscenze, di misconoscenze, di malattie, di dolori, di tormenti, di prove continue. Bene, questa nostra vita è una successione di eventi nei quali noi non dobbiamo fare altro che cercare, trovare, scoprire, amare, servire Dio in questa vita, per poi goderlo nell'altra vita. Tutto molto semplice, eppure tanti di noi vanno in perdizione, non si salvano. Sono delle raccomandate il cui indirizzo diventa indecifrabile, per cui questa raccomandata non arriva dove dovrebbe arrivare. Allora, la notizia che ci dà, sotto forma, diciamo pure, di un teorema, no? Sant'Alfonso, quando dice: è impossibile che si danni un devoto di Maria che fedelmente la onora e si raccomanda a lei, è una notizia che ci dovrebbe far esultare di gioia, perché vedendo tutte le difficoltà che abbiamo nel vivere e nel rimanere in grazia di Dio e nel servire il Signore, bene, questa notizia, che parte con questa affermazione: è impossibile che si dà il voto di Maria, ci dovrebbe dire: allora, sai che faccio? Io da domani mattina, anzi, fra 5 minuti, sono devoto della Madonna. No, ci viene la voglia di fare questo ragionamento. Questo ragionamento, no, utilitaristico. Noi vorremmo essere sempre felici, cari. Noi siamo in cerca della felicità. Noi siamo soprattutto in cerca della felicità eterna. Quindi vorremmo essere felici qui sulla terra e anche nel cielo, fa parte della nostra natura, ma anche, se volete, della natura degli animaletti che vivono con noi, no? Che non hanno un'anima creata da Dio, un'anima umana, ma hanno queste animelle, animali, no? Anche gli animali fanno di tutto per non soffrire, per evitare di morire, hanno uno spiccato senso della conservazione, spirito di conservazione, si dice, per cui chi vive vuol vivere e vuole evitare dolori, morte e quant'altro. Perché questo? Perché noi siamo stati creati da Dio per la felicità, per la gioia. Non a caso ci aveva messi in un paradiso terrestre. Poi sappiamo quello che è successo. Allora, molto utilizzo utilitaristicamente, uno potrebbe dire: ah, bene, bella notizia, ecco, così io divento devoto della Madonna e ce l'ho fatta. Andiamoci piano, perché la prima cosa che dice Sant'Alfonso è che dobbiamo capire bene di che impossibilità si tratta quando lui dice: è impossibile che si dà un devoto di Maria. Ma prima di vedere quello che dice Sant'Alfonso, non vi sembra, cari amici, che questa notizia non ce la possiamo tenere per noi? Non ce la possiamo tenere per noi. Dobbiamo immediatamente diffonderla. Ecco perché anche, no, la nostra emittente, no? Quando c'è il piccolo spot, no, di promozione, dice: la radio che vuole portare l'Immacolata nel cuore delle persone, nelle case, nelle famiglie. Perché proprio questo è la notizia bellissima, che è impossibile che si danni un devoto della Madonna. Quindi vogliamo portare la Madonna nel cuore di tutti gli uomini, cominciando naturalmente da noi stessi. Questo è quanto riguarda, no, l'affermazione. Però dice Sant'Alfonso: Quindi chiariamo bene i termini del discorso. Altrimenti, sai che cosa si potrebbe pensare? Che è una boutade, no? Si dice così, cioè è un'esagerazione, è un'iperbole, è qualcosa che non corrisponde alla realtà. Perché i teologi poi subito ti fanno le pulci, no? Ti dicono: guarda che la grazia di Dio non è un qualcosa di garantito, di blindato. Sta scritto nella Sacra Scrittura, no? Se il peccatore si pente, allora, nonostante tutto il male che ha fatto, con il suo pentimento diventa giusto e per questo motivo si salva, anche se è stato peccatore per tanti anni. Questo lo leggiamo proprio nella Sacra Scrittura. Così come pure il giusto, se abbandona la via della giustizia e si abbandona al peccato, egli perirà appunto perché ha abbandonato la via della giustizia. Questo proprio per far capire che la salvezza, la grazia di Dio, è un dono che Dio ci fa, del quale nessuno di noi ha un diritto, alla salvezza. Nessuno di noi può ritenere acquisito un titolo, come se fosse, no, il titolo di generale. No, io sono generale, questo titolo non me lo può levare nessuno. Ecco, non è così. Noi tutti, cari amici, e questo ci deve fare tremare, come dice San Paolo, attendete alla vostra salvezza con timore e tremore, dice San Paolo, con tremore e timore. Perché? Non siamo confermati in grazia. Posto questo, dice Sant'Alfonso, quando si afferma che un devoto della Madonna è impossibile che si danni, non si intende parlare di quei devoti che abusano della loro devozione per peccare con minor timore. Perciò, ingiustamente, alcuni disapprovano che si esalti tanto la pietà di Maria verso i peccatori, perché dicono che costoro poi ne abusano, peccando ancora di più. Infatti, questi presuntuosi, per la loro temeraria fiducia, meritano il castigo, non la misericordia. Si intende invece parlare di quei devoti che, desiderosi di emendarsi, sono fedeli nell'onorare la Madre di Dio e nel raccomandarsi a lei. Costoro, dico, dice Sant'Alfonso, è moralmente impossibile che si perdano. Quindi la parolina moralmente impossibile significa che questa è una condizione che noi tutti possiamo avere, cioè quella di essere dei veri devoti della Madonna, ma è una condizione che possiamo anche perdere, quindi non c'è una garanzia. È una condizione sufficiente, nel senso che se io mi mantengo in grazia e sono devoto della Madonna, e quindi lei mi aiuta a conservare la grazia, io mi salvo. Nel momento in cui le giro le spalle, molto probabilmente mi dà. Quindi è di questo che si parla, è una impossibilità di tipo morale. Per esempio, andiamo sempre più a fondo di queste cose, tenendo presente che quando si parla di devozione alla Madonna e anche soprattutto di consacrazione al suo cuore immacolato, possiamo essere certissimi che questa è la volontà di Dio. Quindi nel momento in cui io, oltre a cercare di farcela da solo, parliamoci chiaro, nel non peccare, nel rimanere nella grazia di Dio, nel momento in cui io mi consacro al cuore immacolato di Maria e automaticamente divento devoto della Madonna, sto facendo sicuramente la volontà di Dio. È come se il Signore mi mandasse un aiuto. Cioè, è come se questa raccomandata, vi ricordate il paragone che abbiamo fatto in apertura di questa trasmissione? Noi siamo tutti delle raccomandate, il cui indirizzo è il cielo, posto numero X. Ognuno di noi ha il suo posto. Pensate che San Francesco ci ha avuto il posto che era rimasto vuoto, che era il posto di un angelo, che poi ha deciso così di non andarci a sedere, e beh, su quel posto ci si è andato a sedere San Francesco d'Assisi. Quindi, raccomandata con l'indirizzo il cielo, posto numero X. Ognuno di noi è una raccomandata. Possiamo definire, perdonatemi forse un po' la banalità della cosa, possiamo definire la devozione alla Madonna e la consacrazione al suo cuore immacolato. E questa raccomandata diventa anche assicurata. Ah, sapete, no? Che ci sono anche le assicurate. Cioè, che le Poste italiane mettono particolare attenzione a che questa raccomandata arrivi a destinazione. Perché ci si può sempre imbattere qualcosa per cui la raccomandata si perde. Con la devozione si diventa raccomandata per il cielo, assicurata dalla Madonna. Ecco, questo proprio in soldoni. E che non sia un'esagerazione questa nostra affermazione, che poi è l'affermazione che fa Sant'Alfonso, la troviamo anche nel fatto che è condivisa da tantissimi altri santi e teologi. Per esempio, Sant'Anselmo d'Aosta, no? Sant'Anselmo d'Aosta dice che, qui bisogna fare veramente attenzione, come è impossibile che si salvi chi non è devoto di Maria e da lei non è protetto, così è impossibile che si danni chi si raccomanda alla Vergine ed è da lei guardato con amore. Sant'Anselmo d'Aosta ci va addirittura più pesante, se volete, no? Perché dice, fa un paragone, fa un'equivalenza, dice, come è impossibile che si salvi chi non è devoto di Maria? Qua, guardate, se questa affermazione l'avessi fatta io, che sono uno qualunque, logicamente, è probabile che se non avessi dato delle spiegazioni sufficienti, mi avrebbero dato addosso. Come danno addosso, ricordiamocelo, ci danno addosso. Ecco, ai devoti della Madonna ci danno addosso. Per primi i diavoli ci danno addosso. Quindi non ci illudiamo che le cose sono tutte rose e fiori, no? Soprattutto chi è devoto della Madonna, chi ha questo imprinting, così dicono gli etologi, no? L'imprinting. Ecco, Sant'Anselmo dice che come è impossibile che si salvi chi non è devoto di Maria e da lei non è protetto, così è impossibile che si danni chi si raccomanda alla Vergine ed è da lei guardato con amore. Ora, se andiamo a guardare da un punto di vista logico questa affermazione, dobbiamo stare attenti, perché è impossibile che si salvi chi non è devoto di Maria. Allora, facciamo finta, no? Che il Mahatma Gandhi, no? Vorrei fare proprio insomma, delle cose, proprio scendere proprio in termini semplici. Sì. Facciamo conto, il Mahatma Gandhi non era cattolico, e anzi lo ha detto proprio lui, no? Per me è impossibile diventare cristiano, quindi ancor meno cattolico. Perché? Perché lui apparteneva a un'altra religione. Ed era un elemento di spicco di questa religione, che era l'induismo. Quindi, Mahatma Gandhi si è dichiarato lui stesso, non era cattolico, non era battezzato, no? Non aveva ricevuto il sacramento del battesimo. Supponiamo però che per la sua vita virtuosa, ecco, quindi ci ricordiamo, la non violenza, il fatto per esempio di difendere la causa dei poveri, nostro Signore, no? Padre dei poveri, quindi in queste cose qua Mahatma Gandhi ha fatto delle cose buone, no? Si è comportato seguendo una legge che è una legge di Dio scritta nei nostri cuori, aborriva la violenza. Lui, vi ricordate, proprio il paladino, colui che predicava proprio la non violenza, anche sociali. Supponiamo che Gandhi si sia salvata l'anima, perché pur non essendo battezzato sacramentalmente, il Signore gli riconosca un battesimo di desiderio. Un battesimo, perché lui tutto sommato ha seguito la legge di Dio, quindi magari se avesse potuto, nel senso che se gli impedimenti non gliel'avessero impedito, lui si sarebbe fatto battezzare. Se fosse stato un perfetto sconosciuto, probabilmente Gandhi si sarebbe fatto battezzare. Quindi, ammettiamo che il Signore gli abbia riconosciuto questo battesimo di desiderio. Sappiamo il battesimo sacramentale, poi c'è un battesimo di desiderio, poi c'è un battesimo di sangue. Ecco, quindi non c'è un solo battesimo. Si può essere liberati del peccato originale, e quindi dei peccati anche contingenti di quel momento, con un battesimo, se questo battesimo è un battesimo di desiderio oppure un battesimo di sangue. Gandhi, facciamo conto che si è salvato. Era un devoto della Madonna? No. Allora la frase, così come è impossibile che si salvi chi non è devoto di Maria, questa frase, se viene presa alla lettera, cioè da un punto di vista proprio, non tanto sintattico, proprio da un punto di vista se si è salvato Gandhi, allora lui non era devoto, quindi non è impossibile che si salvi chi non è devoto. Però perché, questo lo sostiene anche San Luigi Maria Grignon de Perché noi, cari amici, hai voglia a fare i filosofi della scienza, no? Condizione necessaria, condizione di sufficienza, implicazione, eccetera, eccetera. Cari amici, se noi non abbiamo degli aiuti forti in questo momento da parte proprio della Madonna, è quasi impossibile salvarsi. Cioè, siamo troppo deboli, siamo troppo poco virtuosi per avere questa presunzione di salvarci l'anima senza essere devoti della Madonna, senza uno speciale aiuto del cielo. Ce lo dice la Madonna a Fatima: Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Ma sapete quando lo dice la Madonna questo? Quando dice, avete visto, quando fa vedere, era il 13 luglio, no, del 1917, fa vedere a questi tre pastorelli, il luogo della perdizione, l'inferno, e dice: avete visto che fine fanno i poveri peccatori? Per impedire questo, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Cioè, guardate qua che macello. E noi tutti andiamo a finire nell'inferno, moltissimi di noi. Per impedire questo, cioè per far sì che tanti di noi si salvino anziché si perdano, Dio vuole stabilire il mio cuore immacolato. Ora, uno può dire, ma io non sono tenuto a credere a quelli, ai messaggi di Fatima. Anche questo è giusto, però se la Chiesa ha accettato, ha riconosciuto come valide, vere queste rivelazioni, sarebbe una somma incoerenza dire, sì, l'apparizione della Madonna è autentica, però quello che ha detto io non ci credo, ma come sarebbe a dire, no? Cioè, ecco, qui poi vediamo la somma incoerenza dell'umanità. Ecco, cioè la Madonna, le apparizioni di Fatima sono state riconosciute come autentiche e, così dice, constant, cioè una constatazione non è stato detto non costa, è stato detto costa, quindi praticamente queste apparizioni sono vere. Ma non abbiamo un vincolo di fede per cui se uno non crede commette un peccato mortale, non è così. È una somma incoerenza però dire sì, la Madonna ha parlato, però io mi turo le orecchie. Ma pensate un po', si arriva pure a questo, cioè ci sono dei teologi che dicono pure questo. Sì, le apparizioni di Fatima sono vere, però io mi tappo le orecchie e non voglio sentire quello che dice la Madonna. Cari amici, quando vi ho detto prima che ci danno addosso, è per questo, proprio perché la Madonna è l'assicurata, quella che ci fa arrivare quasi infallibilmente al cielo, si scatenano le potenze dell'inferno contro di noi, ma la nostra Madre Celeste ci protegge come non mai, come una guerriera. Allora, anche questa affermazione di Sant'Anselmo che dice, così come è impossibile che si salvi chi non è devoto della Madonna, così è impossibile che si perda, si danni chi si raccomanda alla Vergine ed è da lei guardato con amore. Sant'Antonino dice la stessa cosa con parole molto simili, come è impossibile che si salvino quelli ai quali Maria distoglie lo sguardo della sua misericordia, così è necessario che coloro sui quali rivolge i suoi occhi, implorando per loro, siano salvi ed entrino nella gloria. Questo santo, dice Sant'Alfonso, dunque sostiene che i devoti di Maria necessariamente si salvano. È impossibile non capire il significato vero di questi ragionamenti. E cioè, non si tratta di un'impossibilità logica, ma morale, nel senso che, consci della nostra debolezza, pur potendo salvarci senza la Madonna, è quasi impossibile farlo. Punto e basta. Andiamo avanti perché ci sono delle cose che sono veramente meravigliose. Ecco perché noi dobbiamo diffondere, cari amici, la devozione all'Immacolata e anche invitare le persone a consacrarsi. E anche e soprattutto coloro che non credono, i miscredenti, gli increduli. Ecco, indirizziamoli verso la Madre nostra e la Madre di Gesù. Perché, per esempio, con la medaglina miracolosa, dicendo alle persone se vogliono accettarla, sperando che lo facciano, sono stati ottenuti miracoli di conversione strepitosi, come abbiamo detto altre volte. Quindi la via di salvezza, dei peccatori, quelli proprio più difficili, è proprio, la Madonna. Sentite qua che cosa, dicono, altri santi. Sant'Alberto, Magno, Sant'Alberto. O Maria, tutti quelli che non sono tuoi servi si perderanno. San Bonaventura, chi trascura di servire la Vergine morirà in peccato. Cioè, San Bonaventura, sappiamo, questi santi sono stati proprio particolarmente, no, devoti alla Madonna. Però, quindi, se dicono queste cose, ci dobbiamo credere. Chi trascura di servire la Vergine morirà in peccato. E vi voglio leggere, quanto è bello, un episodio, sperando di non annoiarvi. Vi leggo un episodio che naturalmente traggo dal libro Le glorie di Maria di Sant'Alfonso. Nell'anno 1604, in una città della Fiandra, c'erano due giovani studenti, i quali invece di dedicarsi allo studio si abbandonavano a gozzoviglie e ad azioni disoneste. Una notte andarono a peccare in casa di una donna di facili costumi. Uno di loro, chiamato Riccardo, dopo un po' ritornò a casa sua. L'altro rimase. Mentre si metteva a dormire, Riccardo si ricordò di non aver recitato quel giorno alcune Ave Maria alla Santa Vergine, come era solito fare. Benché oppresso dal sonno, si sforzò di recitarle, anche se senza devozione e mezzo addormentato. Mentre era immerso nel primo sonno, sentì bussare con forza alla porta e subito dopo, senza aver aperto, si vide davanti il suo compagno, che aveva un aspetto orribile. «Chi sei?» gli chiese. «Non mi riconosci?» rispose l'altro. «Come mai sei così cambiato? Sembri un demonio!» «Povero me! Sono dannato!» esclamò quell'infelice. «E come? Sappi che mentre uscivo da quella casa infame, venne un demonio e mi soffocò. Il mio corpo è rimasto in mezzo alla strada e la mia anima sta all'inferno. Sappi che il mio stesso castigo toccava anche a te, ma la beata Vergine te ne ha liberato per quel piccolo omaggio delle Ave Maria. Felice te se saprai approfittare di questo avvertimento che la Madre di Dio ti manda per mezzo mio». Detto questo, il dannato allargò il mantello mostrando le fiamme e i serpenti che lo tormentavano. Poi scomparve. Allora il giovane scoppiò in pianto dirotto e si gettò con la faccia per terra per ringraziare la sua liberatrice Maria. E mentre pensava di cambiare vita, sentì suonare il mattutino al monastero dei Francescani. Allora disse tra sé: «Dio mi chiama a fare penitenza». E subito andò al convento pregando di essere ricevuto. I religiosi, conoscendo la sua vita dissoluta, erano riluttanti, ma egli narrò loro tutto l'accaduto, piangendo dirottamente. Due padri andarono in quella strada, trovarono il cadavere del compagno soffocato e nero come il carbone, e ricevettero il giovane. Riccardo si diede quindi a una vita esemplare, poi andò nelle Indie a predicare la fede. Di là passò in Giappone, dove infine ebbe la sorte e la grazia di morire martire per Gesù Cristo, bruciato vivo. Cari amici, questo esempio tratto dal libro di Sant'Alfonso, guarda caso, per una pura coincidenza, termina ricordando questi paesi di cui abbiamo appena detto, che sono lontani dalla fede, il Giappone, dove infine questo giovane ebbe la sorte di morire come un martire. E questa storia ci deve fare molto riflettere, perché vedete, almeno credo che chiunque la rifletta su questi eventi, non può che comprendere come basta un niente, ma ci vuole però questo niente per far sì che il destino di due persone, che era uguale, si divarichi istantaneamente. Uno che non pregava la Madonna ha fatto una brutta fine, l'altro Io dico, solo per aver recitato alcune Ave Marie prima di addormentarsi, ha ottenuto da Dio la grazia della grazia, cioè di recuperare la grazia, l'amicizia di Dio. Poi con una vita di penitenza e di purificazione, addirittura ha avuto la grazia di morire martire per nostro Signore Gesù Cristo. Sapete, in questi tempi così, potremmo dire, scientifici, nel senso che noi siamo molto più scientifici di quanto lo fossero le persone ai tempi di Sant'Alfonso, che è vissuto nel 1700, e anche di più di questo anno 1604, anche se si sta per una città della Fiandra. Però noi siamo molto più scientifici. Allora, quando apprendiamo questi eventi, questi racconti, qualcuno di noi potrebbe rimanere perplesso, cioè dire, ma oggi noi siamo abituati, avete visto, no? Tutto è diventato intelligenza artificiale, no? Tutto è diventato intelligenza artificiale, cioè tu, che ne so, fai la prenotazione, fai una ricerca su Google, non te ne accorgi, ma il motore di ricerca di Google è fatto con l'intelligenza artificiale. Magari vai a fare delle analisi e le tue lastre vengono interpretate dall'intelligenza artificiale. Quindi, stiamo dando alla scienza, ma non, cioè, il troppo storpia, si dice, no? Non che la scienza non lo meriti, ma stiamo diventando scientifici a tempo perso, stiamo diventando scientifici facendone un idolo della scienza. Per cui anche questi racconti potrebbero, trovare in noi uno scetticismo. Io invece ci credo, io ci voglio credere a queste cose. E seppure questo esempio qua fosse magari di fantasia oppure iperbolico, alla sostanza di quello che contiene, io ci credo profondamente, noi ci crediamo profondamente, e cioè che la devozione alla Madonna dà un aiuto a Dio per farci ritrovare la grazia perduta. Tutto qua, molto semplice. Due giovani che sono andati da una donna di malaffare, si trovano in peccato mortale. Uno, prima di coricarsi, prega l'Immacolata, prega la Madonna, qualche Ave Maria, l'altro invece viene ucciso da un demonio, ma qua ci sarebbe da ragionare, dice, ma come il demonio c'è il potere di uccidere un uomo? Non direttamente forse, ma indirettamente sicuramente sì. Anzi, fa di tutto per ammazzarci quando siamo nel peccato mortale. Apro un piccolo inciso proprio qui, scusatemi se io faccio, come si dice, la nidificazione delle parentesi tonde, no? Nidifico le parentesi tonde. Sapete che un esorcista, facendo un esorcismo, a un certo punto il diavolo gli dice: ah, tu sei qui che mi vuoi cacciare, lo sai che ti avevo organizzato un bell'incidente mortale stamattina con l'automobile? Il demonio dice all'esorcista: lo sai che ti avevo organizzato un bell'incidente mortale in automobile? E quindi vuol dire che il demonio, vabbè, è un bugiardo, un mezzo. Però queste cose qua le fa, perché diceva: a questo devo arrivarlo da mezzo, mo gli organizzo, gli metto a punto, adoperando i suoi satelliti umani, le sue pedine umane, ti organizzo qua un incidente, così perde la vita e me lo levo da davanti. No, questo è il ragionamento terra-terra, ma molto efficace, che fa il nemico della nostra salute. Quindi, quando qui leggiamo che un demonio mi soffocò, dice il giovane che è andato a finire all'inferno, c'è da crederci, perché il demonio questo fa. Se riceve il permesso di Dio, quando noi diciamo, leggiamo, no? Dio mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato la morte. Dio mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato la morte. Questo lo possiamo dire noi tutti, cari amici, noi tutti, soprattutto se siamo coloro che vogliono vivere in grazia di Dio da buoni cristiani, come dice San Pio da Pietrelcino, fate i buoni cristiani, e da devoti e consacrati al cuore immacolato. È chiaro che il diavolo ci vuole levare da mezzo e fa di tutto perché, poi non ne parliamo per quelli che vivono nel peccato mortale. Il Signore aspetta, 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 alla fine è costretto ad accettare che tu muori nella disgrazia, senza la grazia. Ecco perché preghiamo sempre di morire in grazia di Dio, nella perseveranza finale in grazia di Dio. Che Dio, Signore, ci dia una morte santa. Cosa è successo? Tutti e due lo stesso peccato, tutte donne, tutte andate da donne avvezze al mercimonio, però l'uno si salva, l'altro si perde. Addirittura quello che si salva diventa un buon cristiano, diventa frate e muore, possiamo dire, in odore di santità, la grazia di morire martire per Gesù Cristo. Chi ha fatto la differenza? La Madonna. Però è necessario quel poco che lei, da regina dell'universo, fa diventare tanto per la nostra salvezza. Io, cari amici, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e sempre con questa esultanza e con questa gioia, vi raccomando di essere sempre più devoti e consacrati al cuore immacolato di Maria. Ave Maria, a risentire.